Radio Librarte per occasione di Radio Librarte. Siamo qui in compagnia del ideatore e curatore Giacinto Di Pietrantonio, che salutiamo. Buongiorno Giacinto.
Buongiorno
e ben trovato. Allora, se vogliamo contestualizzare la trasmissione di oggi, come è giusto che sia, a futura memoria, diciamo, siamo tutti reduci dai caroselli, chi più chi meno, per la avvenuta vittoria in campo calcistico. Quindi adesso poi dopo approfondiremo. Anche questo è un tema sonoro, perché come stiamo portando avanti nell'ambito di Chigiana Radio Arte, appunto, che è la temporary radio del festival Chigiana International Festival 2021, il cui nome è appunto diverso, noi ci occupiamo della relazione che c'è tra le arti visive e il suono. In modo particolare oggi lo facciamo con un duo di autori che va con il nome di Vedova Mazzei, a cui diamo il benvenuto, e Stella Scala e Simeone Crispino.
Buongiorno Federico.
Questa particolare edizione di Radio Librarte, perché in realtà non si parla di nessun libro, è una edizione che, siccome all'interno del festival, come ricordava Federico, Fusi, del Festival Internazionale Chigiana, fondazione internazionale che si occupa di musica, abbiamo pensato di fare una serie di trasmissioni che riguardassero appunto le arti visive, la musica, o la musica, le arti visive. Infatti la settimana scorsa abbiamo avuto ospite Franco Mussida, storico, uno degli storici leader della premiata Forneria Marconi, che fa anche l'artista visivo e che ha pubblicato un libro loro. Allora, questa volta prendiamo invece degli artisti visivi, Vedova Mazzei, che invece hanno fatto una serie di lavori in cui utilizzano la musica, utilizzano il suono. E allora parleremo e ascolteremo queste opere di arte visive, non per gli occhi ma per le orecchie. L'arte visiva ci ha abituato da sempre ai paradossi, poi Vedova Mazzei sono dei maestri paradossi, tutte le loro opere, come il paradosso, il rovesciamento del senso e dei sensi, è sempre una delle caratteristiche poetiche che le contraddistingue. E quindi inizierei appunto a parlare in ordine di cronologia e appunto facendo ascoltare l'opera relativa. Una delle prime opere in cui loro hanno utilizzato il sonoro è 1996, un'opera che si chiama Mirage, e dal nome praticamente può essere significato appunto da una parte il miraggio visivo, dall'altra il mirage come il nome di un aereo, come sappiamo, un famoso aereo supersonico, un jet da guerra francese. E allora io chiederei appunto a Vedova Mazzei com'è questo lavoro Mirage, dove è stato fatto, quando, nel 1996, abbiamo detto, ma dove è stato mostrato, fatto ascoltare, come funziona e perché, qual è il significato della parola.
Ecco, grazie mille per questa chiamata, per quanto ci riguarda, sul suono nell'Africa, abbiamo utilizzato appunto nel passato e non solo. Va bene. Mirage l'abbiamo fatto in occasione di una mostra, in realtà che poi era una collettiva, non era una personale, nella galleria Fossati a Torino, che adesso non c'è più. Ebbene, ci fu chiesto praticamente un site specific works, e insomma ogni tanto noi ci informiamo su quello che è avvenuto in passato o nel recente presente sugli accadimenti della città in cui noi ci troviamo a operare. In quel caso, per caso in qualche modo, ci fu questa memoria sulla tragedia di Sperga, non so se molti si ricordano, della famosa squadra importantissima di calcio di Torino che si schiantò con l'aereo appunto a Superga, l'abbazia, insomma quello che era, adesso mi ricordo,
sì, nelle colline di Superga, Torino, nelle colline di Torino.
Nelle colline di Torino, esatto, dove c'è l'aereo che portava a casa la squadra di Torino, che invece si rivelò poi una tragedia, insomma, per problemi tecnici. E quindi in base a questo evento storico, come poi accadrà anche in altri lavori, pensammo un lavoro, ecco, un lavoro che attraversasse in questo senso proprio la galleria, quindi partisse da un punto e finisse nel lato opposto da dove partiva, quindi la possibilità era quella di realizzare un suono con sbuffer, insomma, con sistemavamo, insomma, installavamo questi speakers, questi
subwoofer,
esatto, subwoofer da una parte all'altra della galleria, in modo tale che il suono si avesse l'impressione che l'aereo fosse entrato da una parte per uscire da un'altra parte, attraversando di fatto lo spazio, ma con la velocità effettiva di un oggetto, in questo caso il Mirage, anche perché in quel c'era anche un'altra cosa che ci aveva in qualche modo affascinato, che era che si diceva, si raccontava, che il Mirage fosse utilizzato per volare a bassissima quota, producendo un tipo di suono abbastanza sofisticato, psycho sound, per stordire un pochettino il nemico, questa era una roba che accadeva in Iraq nel 1992, ma questa era ovviamente un'informazione presa un po' a prestito dalla storia, non sappiamo se veramente fosse stata meno utilizzata questa roba qua. Per cui niente, non importa, poi le motivazioni esulano dal risultato, per cui riuscimmo a rintracciare un suono, appunto di un Mirage, che ci fu fatto fare da un signore nella Francia del Sud, registrato, e poi l'abbiamo messo appunto su CD, l'abbiamo messo nel lettore, e ogni tanto usciva fuori questo forte sonoro, dando l'impressione che in effetti un aereo stesse attraversando la galleria. E mi ricordo la prima volta c'erano persone che scappavano.
Quindi non c'era il suono di uno schianto, è solo il suono
di un passaggio.
Un passaggio di un aereo supersonico a grande velocità, insomma.
Sì.
Quindi voi avete fatto questo lavoro, diciamo, che possiamo considerare specifico, tra virgolette, perché appunto facendo una mostra a Torino avevate richiamato questo suono dell'aereo, come avete detto prima, alla tragedia di Superga, dove l'aereo che portava la squadra a Torino si schiantò per il maltempo sulla collina della Basilica di Superga. Bene, adesso io poi farei ascoltare, insomma, ai nostri ascoltatori il suono dell'opera, poi passiamo, diciamo, al lavoro successivo. Bene, dopo aver ascoltato il lavoro Mirage, detto voi, riguarda anche come ispirazione alla tragedia della squadra di calcio del Torino Superga, oggi noi stiamo appunto registrando la trasmissione, che poi andrà in onda tra qualche giorno, il giorno dopo la vittoria degli italiani sul campionato europeo, e quindi in qualche modo c'entra un po' da qualche parte il calcio. Perché? Perché il secondo lavoro che voi avete fatto, no? Del 1997, lavoro sonoro, c'entra nel senso che avete utilizzato e avete maltrattato l'inno degli inglesi God Save the Queen, cioè nel senso che appunto avete preso, insomma, questo inno nazionale, tra l'altro non nella versione originale, ma nella versione già maltrattata dagli inglesi stessi, nella versione dei Sex Pistols, all'epoca, insomma, quando uscì al 87, fece grande scandalo, insomma, grande provocazione. Come, cioè, però spieghiamo un po' invece come, cosa avete fatto, insomma, con questo God Save the Queen dei Sex Pistols, voi, ecco, com'è questo lavoro? È un lavoro anche video, non è solo sonoro.
Allora, intanto ci ricordiamo che era una performance alla ex stazione di Pescara, Porto, Ferrovie Elettriche Abruzzesi,
invitato
da Giacinto di Pietrantonio, quindi da te, ed era fuori uso del 1997. E tu invitasti anche dei curatori a scrivere, no?
E no, c'era anche un tema, esatto.
Ogni curatore
si chiamava il macro tema della mostra, era per te la mostra.
Esatto.
E poi c'erano questi.
Noi avevamo il dogma come tema.
Poi avevo chiesto di scegliere un'opera,
esatto,
un colore in cui sarebbe stata dipinta la stanza, e anche una di scegliere un curatore, poi quella
strada, esatto,
di quella sezione. Noi... Tra l'altro devo dire, adesso poi noi stiamo registrando una registrazione Zoom che è anche video, però i radioascoltatori vedranno, ascolteranno solo il suono, non vedranno le... E devo dire che voi avete scelto, allora mi ricordo, il fucsia, e che è un colore un po' simile al vestito che porti tu, Stella.
Esatto. Esattamente.
L'abbiamo fatto apposta.
Ecco. Sì, certo che l'ho fatto apposta. La riproduzione esatta di quel colore che poi fu era anche il fondo dello spartito. Certo. Del catalogo sul quale appunto stampammo lo spartito, quindi diciamo questa sorta di fucsia e il tema che era il dogma, poi capitò appunto anche questo anniversario, per cui pensammo facciamo ritornare l'inno della regina inglese a quello che era il classico inno, però attraverso i Sex Pistols. Quindi i Sex Pistols 20 anni prima avevano modificato creando un genere rock punk, e noi rimodificammo l'inno
partendo
dal genere rock punk dei Sex Pistols e facendolo appunto ritornare quello che era. E devo dire che sono stati bravissimi, il direttore d'orchestra, che era di Pescara o di Letto Manoppello?
No, non mi ricordo.
Appello. Era di Letto Manoppello.
La vostra idea era quella di far suonare appunto God Save the Queen, quindi Sex Pistol, a una banda del paese. E come appunto Letto Manoppello c'è una banda, io chiesi, praticamente conoscevo quasi tutti i musicisti di questa banda di paese, chiesi appunto a loro se potevano eseguire per un video, e il video fu girato, appunto, come ricorderete bene, nella piazza
di Letto,
sì,
Manoppello,
esatto.
Prima di Letto Manoppello, con banda del mio paese, che stranamente poi avevano la divisa, ecco, la giacca, anche loro fucsia. Non è, era la loro divisa d'ordinanza.
Era la loro
ordinanza. Quindi, però, non è che voi quando avete proposto il colore, insomma, il tema, sapevate quale banda noi avremmo trovato e che
dico. Assolutamente no.
Sono una serie di coincidenze, insomma, dell'arte, insomma, che a volte succede. E loro appunto suonarono, però mi ricordo che io parlai con il maestro, diciamo, della banda, che però lui invece non era diretto a Manoppello, perché non tutti i musicisti erano diretti a Manoppello, la banda è diretta a Manoppello, una serie di musicisti del Letto Manoppello, alcuni di altri paesi, e il direttore, diciamo, della banda, il maestro della banda era, ed è ancora vivo, penso, insomma, abbastanza giovane, di Manoppello, un paese vicino al Manoppello, e il paese di Verratti, tanto per
e non fu
purtroppo dobbiamo vabbè. E appunto lui ci disse, se vi ricordate, che non è che loro potevano prendere lo spartito dei Sex Pistols che voi gli forniste e suonare da questo spartito, perché un conto è uno spartito scritto per un paio di chitarre, una chitarra, un basso, una batteria, insomma, e così via. Un conto è suonare per una banda che ha varie cose, ovviamente le bande di paese non hanno gli strumenti ad arco, raramente, insomma, hanno soprattutto gli ottoni, no? Quindi le trombe, oppure i clarini, le oboe, il tamburo, la gran cassa.
Strumenti a fiato.
Soprattutto appunto strumenti a fiato e a percussione. E quindi lui dice, vabbè, mi dovete dare un paio di mesi di tempo, ma noi l'avevamo un po' andato prima, molto prima, perché io devo riscrivere, riarrangiare le note per farle suonare i vari strumenti, cioè il trombone, la tromba, il clarino, insomma, l'oboe, insomma, il flauto. E quindi, insomma, era appunto God Save the Queen dei Sex Pistols suonato da una banda di paese. Questo è quello che si vede, soprattutto che si sente, insomma, questa è la forma del video.
E poi qualche
già da allora agli inglesi li abbiamo suonati.
No, ma infatti mi ricordo molto bene la difficoltà da parte del maestro del brass band, così poi si chiama in inglese, appunto delle bande locali dei paesi, ci dice in effetti che è un altro modo anche di scrivere la musica. Quindi lui è partito da un unico foglio per chitarra, tra l'altro era solo una trascrizione per chitarra elettrica, e ha dovuto riscrivere con tutte le difficoltà di questo mondo. Era una roba abbastanza particolare, sembrava facile, invece per un paio di mesi, come tu dicevi, lui si è impegnato a riscrivere il fatto musicalmente, quello che forse facilmente avremmo potuto tirare fuori direttamente da una richiesta in Inghilterra di un documento dove ci fosse tutta la banda. Tra l'altro poi la banda locale è un sistema anche di scrittura diverso dalla banda, diciamo, anche con l'inglese. Per cui niente, fu bellissimo, tra l'altro, anche riprendere questa unica prova in piazza di Letto Manoppello una sera d'estate, fine estate in pratica, e con l'apporto di una serie di cameraman facendo le riprese, poi dopo nella fase di montaggio facendo quello che si doveva fare. Ed era una delle poche prime volte che usavamo anche un beta cam, cioè quindi ci furono anche dei difetti, diciamo, tecnici tipici del
video Betacam analogico,
sì, esatto. Non analogico,
già digitale.
Digitale, per cui sono tutti i difetti che diventavano poi parte integrante del lavoro video, ma il suono rimase esattamente quello di
sì, ma ci fu anche poi il grande inaugurazione, perché la mostra era una mostra collettiva, perché c'era un altro artista, Enzo Fuchs, Spalletti, c'era Mochetti, Pietro Iusti, Marisacqua, sì. C'era anche Federico Fusi, insomma, con altri temi, altre stanze, altri colori. Però l'inaugurazione era la banda di quello venne con il Pullman e fecero proprio una performance in diretta, mentre dentro c'era il video, loro nel cortile, nel piazzale in distanza, perché questo posto appunto era l'ex Fea, loro fecero la performance nel cortile di questa ex
Fea. Tra l'altro volevo solo ricordare una cosa, che anche in un altro caso...
La curatrice era Chloe Piccoli.
No, a parte quello volevo dire anche una cosa terribile, diciamo. Perché una settimana prima era anche successo, quindi Ghost of the Queen, ma una settimana prima, quindi verso la fine di agosto, forse il 27 di agosto, avviene anche la grande tragedia vissuta a Parigi della principessa Diana, che moriva in un incidente stradale esattamente una settimana o un mese o insomma 15 giorni prima anche di questa mostra. Quindi era anche particolarmente forte questo piccolo evento. Insomma abbastanza particolare. Tu parlavi
guarda che è successo proprio intorno ai giorni dell'inaugurazione, perché io ricordo che eravamo tutti lì quando apprendemmo la notizia.
Esatto, quindi quindi non una settimana prima, ma il periodo stesso del... Vabbè.
Sì, insomma, il periodo, appunto, è il caso adesso di far ascoltare il pezzo, l'opera di Reda Mazzei, Ghost of the Queen, di cui abbiamo appunto ampiamente parlato. dopo aver ascoltato God Save the Queen, torniamo di nuovo a Vedova Mazzei e siamo al 2001, un anno particolare in cui fanno due opere, anzi tre se vogliamo, però due sono un po' simili, diciamo, come concetto. Uno è un'opera che si chiama The Solar Sound of Heart, Suono del Sole, e poi un'altra, The Heart Sound, Il Suono della Terra, no?
Sì.
Cioè, nel senso che sono appunto, questi sono due lavori. Però con un concetto unico, uno dove si sente il suono del sole e uno dove si sente il suono della terra, che adesso voi ci spiegate magari un suono ciascuno, no? Non so come volete, com'è questo lavoro, insomma, e per quale occasione anche questa venne fatta, in cui anche questa aveva una parte visiva e una parte appunto sonora. Senti, mentre mi dice è solo sonoro, tu entri in una stanza vuota e senti solo il suono, no? E dove ci sono degli altoparlanti e buffer, mentre il Talk Save the Queen è un video, c'è una parte visiva, e questa, infatti, questi due hanno anche una parte plastica, no, scultoria, diciamo, installativa. Allora,
sì, allora vabbè, magari faccio io l'introduzione del suono, vuoi fare tu adesso.
Allora, io direi che Simeone Crispini può parlare del suono della terra.
Ok.
Stella, dato il nome, può parlare del lavoro, il suono del sole.
Grazie mille per la plasticità del... Vabbè, in occasione appunto di un'altra mostra, che era un premio per il stampare per il Furla, che era la seconda, sì, seconda edizione, appunto, che si tiene a Venezia, in quell'occasione noi partecipammo con un paio di lavori che appunto prevedeva il suono, che era una specie di cassaporte, no, una vera e propria cassaporte in ferro, dove raccoglieva all'interno di questa piccola cassaporte, in realtà, due vinili, appunto ci sono i vinili, dove con il suono appunto il giradischi, due giradischi appoggiati su una mensola, potevi... persone che entrava a vedere questo lavoro poteva effettivamente azionarlo e sentire il suono, mettere il vinile in qualche maniera, portare il braccio verso la parte iniziale del vinile e ascoltarvi praticamente con il suono sia del sole che della terra. Il suono della terra, perché come forse ormai moltissimi sanno, forse tutti quanti sanno, che nello spazio non esiste il suono. Esistono solo delle onde radio. Queste onde radio vengono captate dagli umani, c'è una tecnologia ovviamente che traduce le onde radio in megahertz, e ovviamente qualsiasi corpo celeste che ha una massa, muovendosi di fatto produce un attrito, produce una, queste onde radio che appunto tradotte diventano megahertz. Per cui chiedemmo all'inizio anche addirittura alla NASA, ma poi ci fu anche la gentile grande studioso dei corpi celesti veneziana, adesso mi sfugge il nome, ma famosissima.
Margherita,
grazie mille Stella, Margherita, che in una telefonata ci disse sì, in effetti esistono degli effetti sonori che sono legati al movimento appunto di masse celesti che ruotano un po' nell'universo e che creano di fatto suono. Ripeto, fuori dall'atmosfera non si sente, ma in realtà la Terra muovendosi crea di fatto un suono, e noi rimanemmo in qualche modo affascinati da questa cosa, perché in effetti noi non lo sentiamo, ma esiste un suono. Questo suono riuscimmo ad averlo, lo trasferimmo sul vinile e quindi con una registrazione appunto quasi più da musica rock, perché il vinile viene è gracchiante, no? Quindi ha una componente musicale in effetti interessante. Noi riuscimmo ad avere questo suono della terra, ed è un suono molto quasi cupo rispetto a quello che sarà il suono invece, che magari Stella appunto ci dirà qual era la caratteristica, la differenza appunto del suono. Quello della terra era un po' minerale, ecco, così minerale, un po' più cupo, quasi offuscato, ma invece quello del suono era più...
quello del suono del sole era più metallico, quasi come se ci fossero due elementi di metallo che fanno attrito tra di loro, e non avendo appunto nessuna né diciamo tra di loro né acqua né
sì.
No, qualcosa che li potesse far diluire, diciamo, il rumore, diventava proprio questo attrito pesante di un piombo che rotea su un altro elemento metallico. E volevo aggiungere poi questa esperienza poi ci ha portato a fare anche altre mostre, come quella El Dorado alla GAMEC di Bergamo, sempre curata da Giacinto di Pietrantonio, e poi l'abbiamo portata anche in altre parti, insomma, anche altre mostre. E poi che col passare degli anni, attraverso questa sottrazione di onde sonore, onde radio, hanno potuto poi registrare tutto il sistema solare. Cioè, se io prendo tutte le onde radio, sottraggo il volume della Terra, il volume del Sole, poi il volume di Urano o di Venere, posso ottenere gli altri pianeti, per cui alla fine siamo riusciti anche a fare tutto il sistema solare degli altri pianeti.
Bene, allora appunto devi fare di ascoltare anche questi due suoni celesti, ovviamente si tratta del suono dei corpi celesti, perché come sottolineavano loro, cioè i pianeti, le stelle ruotando proprio dei suoni che ovviamente non riusciamo a percepire.
A me colpisce molto questo aspetto, e credo non solo a me, questo aspetto che Vedova Mezzei pone in relazione al suono. Cioè, fino adesso abbiamo visto un suono che non è semplicemente esposto, il che è una decontestualizzazione rispetto alla ricerca sonora tout court, però è sempre in relazione ad uno spazio. Cioè, particolarmente mi ha colpito il discorso del legato al mirage, in cui c'è una forte caratterizzazione spaziale, non solamente spaziale dell'allestimento dell'opera nello spazio, ma anche nella ricerca spaziale del suono stesso, che poi ritroviamo anche nella trascrizione e nella performance della banda di Letto Manoppello, ma a maggior ragione lo troviamo in questa descrizione che ci hanno appena fatto, appunto, del sound of the earth, suono dei sistemi stellari. E quindi mi veniva innanzitutto da chiedergli, magari anche per gli amici di Afferenza Musicale in ascolto, come nasce la loro attenzione nei confronti del suono e successivamente la loro attenzione del suono nei confronti dello spazio.
Allora, succede questo, che io ho una componente mia personale, sono musicista, cioè suono, mi diletto a suonare la chitarra, per cui ho un amore, una passione, diciamo, fin dalla tenera età, per quando riguarda l'aspetto sonoro, che mi ha permesso anche con la capacità di ridurre addirittura quando io suonavo musica classica negli anni 70, metà anni 70, c'era l'abitudine di dover ascoltare le cassette di musica e tradurre dalla cassetta, quindi da uno strumento, tradurre in note delle musiche classiche che sentivo da Segovia, piuttosto che anche magari Genesis nella parte un po' di più classica. Questo suono qui in qualche modo mi ha sempre appartenuto, ho cercato personalmente anche di verificare, infatti somiglia molto più all'idea stessa di aver tradotto le onde Megahertz in suono, quindi era un po' come io cercassi di trasferire da una cassetta musicale, da musicassetta a una fisicità della chitarra classica in questo caso qui, e poi l'idea stessa anche di abbracciare con concerti che ho fatto da ragazzino, e quindi l'idea di avere una partecipazione attiva, di sistemare anche le casse acustiche, di organizzare la posizione sul palco, in qualche modo è rimasta anche nella ricerca, quella che poi si è ricercata con una banda nell'arte, con Stelle in particolare. Per quanto riguarda il sole e la terra, l'abbiamo racchiusa di uno spazio molto più riservato, più intimo, che quello di una cassaforte, con l'utilizzo del, appunto, come si diceva, delle cuffie, mentre invece lo psicosound del Mirage ci affascinava proprio questa lama, che è questo colpo, in realtà è quasi più simile a un'espressione di un cannone, quindi un attraversamento, facendolo diventare praticamente un fantasma dell'oggetto. E poi con la banda era una classica trascrizione, appunto, anche in questo caso, di un'esperienza personale. Quindi, voglio dire, alla fine, anche in base a quello che sono gli spazi, in base a quella che era la relazione con il nostro specifico curatore in quel termine, noi poi ci muoviamo e cerchiamo di formalizzare, no, l'idea di un'opera, questa cosa, quella sonora. Quindi era più o meno questo l'aspetto, cioè un'esperienza personale che si traduce in estetica pura con la collaborazione con l'altro.
Poi anch'io ho gli studi fatti al conservatorio privatamente, liceo musicale, facevo da bambina, da ragazzina, e quindi so leggere uno spartito, so muovermi all'interno della musica, ed è interessante mettersi, diciamo, di traverso, cioè come artista leggere e fare musica, fare suono in maniera diversa, e infatti poi lo vedremo anche con l'approccio che avremo nella panchina del 2001 con il 155 avanti Cristo, che forse
è quella dell'altra opera che dicevo prima, come ricordavi tu, Stella, titolo 155 avanti Cristo, e appunto di cui stavo iniziando a parlare, che è un'installazione che si trova, diciamo, in un parco. Ecco, adesso se volete dirci com'è nata, dove si trova, perché questa opera.
Vabbè, è sempre un po' alla ricerca.
Perché avanti Cristo successe tante cose, no?
Sì.
per questa vostra opera.
No, e questa a volte noi andiamo a indagare nel passato alcuni elementi che appartengono anche a caratterizzo di posto, il Monte Marcello, appunto, è il nome che fu dato a questa collina che veniva dal console proprio
Marcello,
il console Marcello romano, che per 30 anni praticamente ha cercato di combattere i Liguri. Ed è una cosa che appunto è avvenuta a partire dal 155 avanti Cristo e poi si è protratta per 30 anni fino alla conquista poi, ecco, della Liguria. Appunto, cercammo di realizzare coscienze di Rai, di avere delle sonorità tratte da film che avessero delle caratteristiche appunto di combattimenti a ferro, lance,
armi
bianche, certo. Armi bianche, appunto, di quel periodo, dove appunto con cavalli, insomma, tutto ciò che può avvenire una battaglia tipica del 155 a.C., appunto, e sempre qui con una spazialità, perché disponemmo in tutta la parte del giardino una serie di ponti sonori, per cui tu fisicamente funzionava che si sedeva su una panchina. Questa panchina aveva un aggeggio particolare dove azionava un meccanismo e da lì partiva la musica. Ma l'idea della panchina era comunque una sensazione di pace, perché il paesaggio è molto bello. Pertanto, la situazione che tu vedi è una situazione tranquilla, poi ti siedi e invece scadevi il puniferio. Giacinta la definì un cimitero sonoro, perché era il ricordo in qualche modo di questa terra infestata, appunto, un cimitero vero e proprio, perché lì ci sono state tutte le tragedie, e noi rievocavamo per qualche modo il suono di questo cimitero sonoro.
Sì, appunto, Monte Marcello, che prende questo comune vicino appunto sopra il fiume Magra, vicino a Sarzana, a confine con la Toscana, era nell'ambito di queste mostre estive che si facevano appunto nel parco di Grazia Gianni Bolongaro, la Marrana, tratta da dove si vede di fronte, cioè, tanto per capirci anche la geografia, di fronte si vedono le cave di Carrara, le cave di marmo.
Esatto, sì.
E quindi adesso anche qui l'arte serve sempre anche a portarci in altri luoghi, in altri spazi, in altri tempi. Adesso vi facciamo ascoltare quest'opera che vi porterà appunto indietro nel tempo a 155 anni avanti Cristo. Ecco, adesso siamo per arrivare alla conclusione, nel senso che questo è l'ultimo lavoro sonoro che avete fatto, insomma, diciamo un altro vostro lavoro pungente di nome di fatto, appunto vedremo perché, ed è anche una sorta di autoritratto, insomma, in questo modo, si chiama Modest Voice, perché praticamente è una musica blues e una zanzara mescolati insieme, quindi suona la chitarra, Simone che suona la chitarra e Stella che è la zanzara.
Sì.
No, vabbè, questa mia interpretazione, insomma, un po' ironica, però in parte vera, raccontarci quest'opera anche qui, come funziona veramente, per dove, come è nata e anche dove è stata installata. Dove
è stata Dunque, fatta. Questa era un'installazione. Il Museo Madri ci invitò per una, diciamo, una sorta di antologica nel 2006 e tra le tante opere decidemmo di farne una nuova, del tutto nuova. Era un CD di 42 secondi, cioè 42 secondi circa, di una, lo zio di una zanzara che canta il blues, stonando chiaramente, e Simeone, diciamo, accompagna questa zanzara. Pizzulo era stato registrato con questo CD all'interno di un basamento, per cui la gente era anche un po' cercava questo suono, non riusciva a capire dove fosse, però poi si avvicinava a questo basamento, si accendeva attraverso un sensore che lo avviava e c'era questa zanzara che cantava. E dunque questa è stata un'opera, diciamo, in omaggio a Napoli. Possiamo anche capire per quale motivo, perché in vari film, e non solo Totò ma anche De Sica, c'è la famosa pernacchia, per cui era diciamo un omaggio ai due grandi artisti.
No, comunque vabbè, la chitarra è fatta con la chitarra classica, quindi non acustica, non tipica del blues, quindi era uno strumento classico adatto a persone del Bach piuttosto che qualcosa del genere, con corde di nylon, però metteva appunto uno strumento quasi più folcloristico locale e quindi utilizzava uno strumento per fare musica classica con invece una musica che richiede invece sostanzialmente una chitarra acustica metallica, e quindi c'ha un sottofondo classico, ma è un blues, quindi chiamiamo più o meno bluesaccio, perché è una così. E questa zanzara che è stata proprio messa accanto alla propria musica, cioè appunto questo lavoro musicale, che è un testo originale scritto direttamente da me, sì, quindi sì. Non era un rifacimento, non sì, era sì. Una reinterpretazione di un blues, ma un vero, ovviamente seguendo più o meno una, come dire, una storica versione tipica quasi del blues, ma c'ha anche delle sfaccettature più contemporanee, per quello un blues appunto personale con questa zanzara.
Bene, allora adesso io direi di salutare gli ascoltatori.
Grazie, un caro saluto a tutti e a risentirci su Chigiana Radio Librarte. Ringraziamo Vedova Mazzei, Stella Scala, Simone Crispino per essere stati con noi e averci illustrato i loro lavori sonori.
Illustrato vocalmente.
Vocalmente, dice.
Arrivederci.
Ciao a tutti con il suono di questa ultima opera.